Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Un saluto da Carla Mura, benvenuti a questa nuova puntata del podcast Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un programma ideato dal Centro per i Servizi del Volontariato della Sardegna. Insieme a me per questa puntata c'è Luigi Alfonso,
ben ciao, trovato, ciao Luigi. A tutti.
E con noi per questa puntata abbiamo l'associazione Oltre i Muri Volontari a Bancali. E con noi sono Marina Maruzzi che è la presidente e Rosana Durzu che è la vicepresidente. Intanto benvenute.
Grazie, grazie.
Vi siete scelte una bella professione impegnativa come volontarie. Intanto parliamo di questa associazione, quando è stata fondata e ovviamente di che cosa si occupa.
Allora, l'associazione nasce nel 2018 con lo scopo, con l'intento di raccogliere, di organizzare tutti i vari volontari che già operavano in un'unica struttura, diciamo, da un punto sia culturale che organizzativa, che potesse in qualche modo coordinare, ed per esempio per evitare doppioni oppure per valorizzare determinate professionalità e competenze in direzione veramente mirata e utile alle esigenze dei detenuti. Io parlo di loro perché direttamente a loro è indirizzato il nostro lavoro.
Certo, parliamo esclusivamente del carcere di Bancali a Sassari, giusto?
Sì. Infatti l'associazione appunto nel 2018 l'allora garante Mario Dossoni pensò di appunto organizzare le persone, le figure che operavano nel carcere. Per esempio ci potevano essere sia le assistenze dirette ad opera delle suore, oppure le attività di formazione scolastica, principalmente scolastica, per esempio anche le attività di teatro, poi c'era anche un'attività forse che riguardava l'arte e appunto diciamo sedendoci allo stesso tavolo e facendo parte della stessa associazione si pensava e si pensa ancora che si possa essere più forti, più incisivi. Certo. Rispetto alle proposte.
Marina, tu sei diventata presidente di recente di questa associazione, ci sei relativamente da poco, diciamo, e sei adottata dalla Sardegna, perché sei originaria, mi hai detto, di Milano, giusto?
Sì, certo, adottata, anche se sì, è da 5 anni che abito stabilmente in Sardegna, la conosco da molti più anni perché è da 40 anni che vivo con un sassarese, per cui.
Ah, a posto. Conosci, allora, visto che tuo marito conosci tutti i lati positivi e negativi dei sardi, diciamo.
Sì, diciamoli sì, diciamoli sì.
Senti, parliamo invece di cose serie. Bancali è un carcere abbastanza complesso, giusto? Diamo, giusto per farci un'idea di quanto sia complesso il vostro lavoro, un pochino di numeri.
Certo.
Intanto ci sono diversi reparti, tra i quali c'è anche il 41 bis, giusto? Ci sono i detenuti del 41 bis, che non sono pochi.
No, allora, carcere complesso perché intanto ha un primato, lo possiamo dire, Bancali, nel senso che è uno dei carceri più recenti, perché è un carcere del 2013. Okay. Ed è, invece dovete pensare che una buona parte delle carceri ancora aperte in Italia risalgono addirittura fino a 800 o inizi del 900. Ci, se parlo di San Vittore a Milano, ad esempio, è un carcere. Allora, dato questo, però, naturalmente è stato progettato ed edificato con criteri molto differenti da altri carceri e, ad esempio, è risultato uno dei primi carceri che sia stato progettato proprio con un reparto specifico per il 41 bis, perché spesso le celle di detenuti in regime di 41 bis vengono invece ricavate da sotterranei, da cose, appunto per un discorso di massimo isolamento. Poi però appunto è complesso. Innanzitutto, sino all'anno scorso fortunatamente non era un carcere sovraffollato, adesso incomincia a esserlo perché la capienza massima è di 453, adesso ci sono 520 detenuti.
Che poi questo è un problema che purtroppo ha tutta la Sardegna e tutta l'Italia, la maggior parte delle carceri sono sovraffollate.
Certo. E poi è articolato appunto in varie sezioni, detenuti comuni, i protetti, che sono detenuti che devono appunto non entrare in contatto con altri detenuti perché ritenuti all'interno dell'etica carceraria, responsabili di delitti efferati in
genere. Quindi per la loro sicurezza.
E per la loro sicurezza, in questo reparto in genere ci sono sex offenders, pedofili e altri. Poi c'è il reparto delle donne, dove massimo a Bancali ne possono essere recluse 25. Ricordo che in tutta Italia ci sono solo due carceri interamente femminili, alla Giudecca e a Roma. E poi c'è appunto il 41 bis, dove ci sono diverse... Questo si può leggere anche sulla scheda di Antigone, dell'associazione Antigone, che ci informa sempre su queste cose, una novantina circa di detenuti.
Rosanna, quali sono le vostre attività all'interno del carcere?
Allora, attualmente io mi occupo del gruppo formazione, come dicevo prima, della formazione scolastica. Lo coordino perché diciamo che periodicamente succede che, soprattutto all'inizio dell'anno scolastico, ci sia qualche detenuto che magari ha fatto un percorso precedente anche in qualche altro carcere, perché ci sono delle scuole, in alcune carceri ci sono diciamo delle scuole che corrispondono al serale nel pubblico, però per motivi vari, o perché vengono trasferiti, oppure perché il ministero non concede la classe perché non ci sono sufficienti alunni, può capitare che il loro percorso si interrompa, oppure magari l'hanno iniziato nella scuola pubblica prima di entrare in carcere. E quindi la richiesta di queste persone che vorrebbero in qualche modo portare avanti il percorso di studi, diciamo che la possiamo garantire solo noi volontari per quanto riguarda l'assistenza allo studio, perché loro in carcere potrebbero avere qualche volta con difficoltà dei testi, anche i programmi in qualche modo, perché le scuole si mettono in contatto con l'area trattamentale del carcere, però insomma è complicato per un adulto, perché quasi sempre sono adulti, insomma uomini o donne di sui 50 anni, 40, insomma.
Il titolo di studio che maggiormente
ecco,
è il diploma.
Questo è un problema importante, il diploma per determinate però alcune categorie di diploma, per esempio tutte le scuole professionali o professionalizzanti che qualche volta vengono richieste, non possono essere, il percorso non si può seguire perché non ci sono i laboratori. L'unica scuola che può fare, diciamo, può in qualche modo alla quale si può accedere potrebbe essere l'alberghiero, però perché il detenuto potrebbe o lavorare in cucina e viene considerato attività laboratoriale, oppure anche allo spaccio, perché all'interno nel WC, però allo spaccio ci lavora chi ha l'articolo 21. Perché quello che sta, il detenuto, cioè, che sta in cella deve stare in cella. Esatto, per cui noi, per esempio, lo scorso anno scolastico li abbiamo indirizzati verso liceo delle scienze umane. Io continuo a chiamarlo come qualche tempo fa. Perché? Perché in effetti ci sono delle materie, diciamo, tra virgolette, teoriche. In più, noi il volontariato qualche volta serve anche a creare dei ponti tra il carcere e le scuole, perché onestamente le educatrici veramente non è che possano fare tutto. Quindi noi le aiutiamo in questo senso, quindi ci presentiamo nelle scuole. Infatti io avrei, mi ero posto un obiettivo, ma ormai sono troppo grande,
sentiamolo.
Non c'è tempo. Cioè quello di creare per esempio un accordo con l'ufficio scolastico regionale, come per esempio come gli accordi col PUP, l'università, in modo tale che nelle scuole ci dovrebbe essere una funzione, magari che non riveste solo quella funzione, l'insegnante, ma altre funzioni, in cui si preoccupa eventualmente di tenere l'eventuale richiesta di contatto col volontario per presentare la situazione, avere facilmente i programmi e anche qualche agevolazione, perché chi è detenuto non può svolgere una vita di studio uguale a quella della persona libera.
Ci staranno ascoltando quelli della regione, speriamo, vediamo un po'.
A me piacerebbe tanto, perché in realtà si potrebbero evitare tutta una serie di preamboli che ogni volta bisogna ripetere. Noi contiamo per esempio sulle nostre conoscenze, perché io ho insegnato per 40 anni nella provincia di Sassari, Quindi insomma conosco qualche dirigente, i colleghi sono anche molto disponibili talvolta, alle volte no perché hanno un sacco di cose da fare e quindi ti dicono senti mi devi anche questo devo aggiungere, invece se ci fosse una figura che rivestisse il referente per noi sarebbe molto più semplice e anche per il detenuto naturalmente.
Mi viene da fare una considerazione, parlando con Irene Testa, garante dei detenuti della Sardegna, più volte è emerso che Bancali ha in comune con le altre case circondariali, gli istituti di pena, limitiamoci alla Sardegna naturalmente, una serie di problematiche. Quest'estate per esempio è esplosa in maniera veemente la situazione all'interno del carcere per le temperature impossibili, che non è un problema solo per i detenuti ma anche per gli stessi operatori, ed è condizioni, mi ha detto Irene, che erano veramente invivibili. Oltre a questa ci sono appunto una serie di altre problematiche carenza. Che voi occupandovi quotidianamente di queste di questo settore avete toccato con mano, ne vogliamo parlare?
Io distinguerei subito tra quelli che sono delle problematiche che afferiscono, cioè fanno riferimento a dati strutturali. L'ho già indicato prima. Cioè un paese che ha degli istituti di pena che risalgono all'inizio del secolo scorso è inevitabile che abbia all'interno di queste strutture naturalmente dei problemi. Questa è come la storia, se mi permetto, anche se il paragone forse, però abbiamo delle scuole bellissime, io ho abitato diversi anni a Venezia e insegnavo in licei che erano ospitati in palazzi nobiliari del Settecento che potevano sicuramente rendere piacevole la didattica ai non insegnanti, ma erano assolutamente disfunzionali rispetto a dei ragazzi. Va bene? Allora, il discorso è questo. Già ci sono dei problemi di struttura. Anche le carceri, tra l'altro, più recenti soffrono un po' di mancanza di manutenzione. Questo non mi permetto, io lo registro solo. Non so se siano soldi che vengono a mancare, no? Negligenza o quant'altro. Poi riguardo invece ecco alla condizione, perché stiamo parlando di questo, la condizione di un essere che oggi è recluso, allora noi possiamo dire le nostre cioè le nostre sensazioni ed emozioni personali nell'entrare in contatto e quello che però colpisce indubbiamente è, se non lo dico solo io, lo dicono penalisti autorevoli come Luigi Ferraioli, che è stato uno dei fondatori di Antigone, è che il carcere, proprio come istituzione, è assolutamente inutile, dannoso anzi. È vero quando si dice con tono da parte del cittadino comune che recrimina e dice ma una persona, un ergastolano, una persona che all'interno di un carcere mi costa 150 euro al giorno, perché questo è il costo, ed è vero. E sono soldi proprio buttati, perché noi nelle condizioni in cui teniamo queste persone, minando secondo me, questa è la mia opinione, ma anche quando offriamo per carità la scuola, lo studio, cioè voglio dire, minando comunque la dignità dell'essere umano, va bene, anche quando facciamo questo, però di fatto che cosa facciamo? Contribuiamo, perché, e voi, cioè tutti ormai lo sappiamo, se io chiudo la segregazione di un gruppo, che cosa produce? Produce una proliferazione delle caratteristiche di quel gruppo. Siamo l'unico paese che in Europa in media ha una recidiva del 40% degli altri paesi, noi abbiamo il 70% di recidiva. Per cui sono proprio soldi, cioè se voglio fare un discorso spietato, economico, no? Solo di costi sociali, pubblici, sono soldi addirittura improduttivi, assolutamente improduttivi. Poi, io sono appena stata a Cuneo, dove c'è stata una manifestazione bellissima, un expo, una sorta di fiera, delle attività lavorative all'interno degli istituti di pena italiani. Ci sono delle esperienze esaltanti, panifici all'interno delle carceri piemontesi che ad esempio vendono i loro prodotti all'esterno, autogrill, ristoranti. A Verona c'è un laboratorio di pasticceria che è molto noto, chi abita in Veneto regala il panettone loro in genere a Natale, alla Giudecca, al carcere, c'è una sartoria stupenda. Allora, voglio dire, purtroppo invece, ed è questo che adesso a noi interessa anche come volontari, cercare di fare rete, cioè di mettere insieme essenzialmente imprenditori virtuosi del territorio e possibilità, certo non tutte le carceri ti offrono la possibilità di un laboratorio interno, però i carcerati che possono uscire, articolo 21 e altri, che possano avere, perché se non si dà un senso a questa permanenza, e il senso lo dà in due modi, elevando e migliorando il livello culturale e formativo di una persona e dando loro la possibilità, uscendo, di avere un lavoro.
State ascoltando Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast ideato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. E noi siamo in compagnia dell'associazione Oltre i Muri Volontaria Bancali. Allora, adesso voi ci state lavorando, siete dentro il carcere, quindi stiamo parlando di regole, di quello che non va, eccetera. Però raccontateci invece di una bella esperienza. Immagino che qualcuno forse sia anche riuscito a laurearsi, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. No, io dico solo, la bella esperienza, poi passo la parola a Rosanna, anche perché essendo da più anni lei ha avuto più,
c'ha più cose
occasioni,
da raccontare.
Più occasioni. Beh, io seguo, appunto, io sono laureata in filosofia e storia, ho sempre insegnato filosofia e storia nei licei e faccio sia alfabetizzazione a stranieri, e però seguo anche degli studenti universitari che sono iscritti magari, non so, a scienze politiche, cioè per le materie afferenti alla mia competenza, e ecco, preparo i materiali di studio per quegli studenti, non l'abbiamo detto, e questo è veramente lodevole, non posso parlarvi ancora dei risultati, però ci sono 3 studenti di età avanzata, 41 bis, che grazie ai materiali che noi forniamo si stanno preparando per superare l'esame di idoneità al liceo delle scienze umane. A proposito di questo liceo, io devo dire che se ci è sembrato un percorso opportuno, perché come vi diceva Rosanna non c'era un laboratorio, cioè. Io direi che ha un valore aggiunto, perché nel liceo delle scienze umane tu fai diritto dalla prima, fai pedagogia, psicologia, antropologia e sociologia dalla prima per 5 anni, e questo aiuta molto, ecco. Ma io devo dire che in un anno, perché è un anno, no? Ormai un anno, quasi due, di attività a Bancali, devo dire che forse la cosa che mi emoziona di più è quella di vedere delle persone che dopo un inizio magari un po' timido, dove tu sei magari la professoressa, insomma, in realtà poi avviene uno scambio di opinioni, il suscitare, cioè riuscire attraverso argomenti che possono essere argomenti di studio, per cui previsti da un programma, per spaziare poi all'interno di tematiche a loro più vicine, assolutamente. Ad esempio, quel programma che io ho dato di diritto ha interessato moltissimo questi detenuti che stanno studiando per questo. Poi vorrei dire un'altra cosa, quando mi si chiede, non so, c'è qualcosa che ti ha colpito, no? Perché in genere cioè non è molto usuale, voglio dire. Ecco, noi poi, ripeto, lavoriamo prevalentemente nei settori sia dei protetti come dei comuni, di uomini, no? Che ecco, e quando mi si chiede che cosa ti colpisce di più, ti ha colpito di più, non sono le chiavi, non è il rumore del cancello che si chiude, ma quando io entro nei cortili di Bancali, perché fai il check-in e poi entri, la cosa che mi colpisce di più è il silenzio. E tu pensi che lì ci sono 500 e passa persone.
Ed e invece dici non vola una mosca.
Ed è silenzio. Poi se entri, no, magari nelle sezioni da... E allora abbiamo riflettuto in un incontro che avevamo organizzato a Sassari l'8 di giugno con la popolazione, perché uno degli scopi della nostra associazione è proprio quello di portare anche il carcere fuori dal carcere. E avevamo organizzato quella serata giocando su due termini, che un'etimologia accettata, anche se non da tutti, però un'etimologia di carcere viene dall'aramaico, che vuol dire carcar, e carcar vuol dire sotterrare. Però dall'altra parte, chi oggi si occupa di volontariato in carcere deve tenere presente il termine educare. Rieducare compare nell'articolo 27 della Costituzione, il carcere deve essere educativo, ma educare vuol dire condurre fuori. Per cui è bella questa, no?
Certo. Prego.
Se io vorrei fare una domanda alla vicepresidente, ricollegandomi a una cosa che ha detto di recente la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, Maria Cristina Ornano. Diceva che gli istituti, gli uffici giudiziari non possono rinchiudersi in una torre d'avorio e vedere le cose da lì, devono aprirsi al mondo. Questo, in effetti, riferiti agli istituti di pena, si riscontra da parte del mondo del terzo settore, nel vostro caso del volontariato, una risposta forte, propositiva e una progettualità. E la cosa che invece viene da chiedersi, che cosa, qual è il tassello che manca per consentire a queste persone, almeno alla stragrande maggioranza di loro, di uscire fuori, di crearsi delle opportunità per il dopo?
Domanda difficilissima.
Lo so, è bello per questo.
Allora, diciamo che per esempio per Bancali principalmente, una delle cause secondo me più gravi rispetto a questa, al creare questi ponti, diciamo, con l'esterno attraverso i volontari, attraverso tante altre cose che non stiamo ad elencare, come l'articolo 21, è il fatto che non ci sia per esempio un direttore stabile da tanto tempo. Che il comandante lo stesso non sia stabile da tanto tempo, e io immagino, poiché sono stato un insegnante, quindi quando avevo un buon dirigente, sicuramente il mio lavoro l'ho fatto sempre con coscienza, però se avevo un buon dirigente il mio lavoro veniva facilitato. Quindi immagino cosa può essere per gli agenti, per le educatrici dell'area trattamentale, continuamente dover rivoluzionare un'impostazione che magari ha funzionato, perché arriva un altro direttore che ha altre visioni, altri modi di pensare al carcere. E la cosa che tra l'altro posso anche quasi testimoniarla, perché io sono stata in un momento in cui c'è stato un cambio, che loro, le educatrici, dicevano: ma almeno ciò che ha funzionato perché non si tiene? E lo facevo anch'io come insegnante quando avevo un nuovo dirigente. Dico, se c'è una cosa che funziona, perché la dobbiamo cambiare? Possiamo aggiustarla, possiamo rivederla, possiamo ridefinirla in una cornice, però non si può demolirla. E questo loro lo vivono molto, praticamente da quando io le conosco, questa cosa avviene continuamente. Adesso per esempio c'è un direttore che mi sembra che andrà via a ottobre, dovrà stare quattro mesi,
non... giugno.
Ecco. E per noi anche, perché noi ci dobbiamo rapportare all'area trattamentale con molta, diciamo, in punta di piedi. Noi non possiamo arrivare giustamente dicendo, senti, ho pensato questo, mi piacerebbe. Dobbiamo cercare di organizzare in base anche al detenuto che ne fa richiesta. Per esempio, io curo un laboratorio di lettura e scrittura da questo, ho iniziato con Lia Camboni, che è la moglie dell'ex garante, che insomma quando io sono entrata lei è stata molto interessante il fatto che io l'abbia affiancata anche per imparare come ci si comporta, perché non siamo al bar o non siamo in un contesto che conosciamo e quindi ci possiamo muovere con disinvoltura, dobbiamo capire quali sono i comportamenti, tanto che mi viene in mente il fatto che con Marina stavamo parlando della questione che dovremmo essere formati per entrare in carcere, non ci può essere solo la buona volontà. Oppure vabbè, noi ex insegnanti in qualche modo abbiamo avuto a che fare.
Una bella palestra.
Ecco, brava, una bellissima palestra. Per esempio, c'è un altro limite che è quello quando tu crei un lavoro. Io, appunto, curo il laboratorio di lettura e scrittura. Non sei sicuro che il gruppo che hai resterà, perché essendo una casa circondariale, addirittura potrebbero spostarli a prescindere dalla loro, diciamo, volontà. qualcuno chiede anche di andare da un'altra parte e viene accontentato, però questa frammentarietà ti deve dare, praticamente per questa frammentarietà devi studiare delle tecniche per cercare di dare tutto quello che puoi anche in un incontro.
Cioè voi siete consapevoli che non c'è nessuna continuità?
No, alle volte succede, per esempio dai protetti c'è il corso sempre scolastico che corrisponde al serale del liceo artistico. L'anno scorso si sono iscritti credo una ventina, poi comunque hanno frequentato regolarmente almeno 6 o 7 ed è stata una bellissima esperienza, dovrebbe continuare ora. Però anche il detenuto la sente questa precarietà, quindi se è molto volenteroso prende quello che c'è. Io per esempio seguo un detenuto per università, lui ha voluto anche frequentare il corso del liceo artistico e mi ha detto: ma non fa male fare un po' ancora, io gli insegno la matematica, fare ancora matematica anche a scuola. E però lui ha molta forza, molta buona volontà. Qualcun altro
diciamo
si può...
che questa carenza di continuità non è motivante.
No, è assolutamente. E tra l'altro è un grosso limite, veramente un grosso, anche per noi.
Certo.
Perché tu hai iniziato, perché insomma un laboratorio non si limita per quanto di lettura e scrittura, come diceva Marina. Dalla lettura scaturiscono discussioni, scaturiscono problematiche a diversi livelli, anche culturali. Quindi è una palestra in cui devi cercare di mediare. Però l'anno scorso io sono stata contenta perché 7, mi sembra, detenuti hanno iniziato e hanno anche terminato il corso. Però vi devo dire che
certo,
è un grosso limite questo.
Io vi ringrazio, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, ringrazio Marina Maruzzi e Rosanna D'Urso che sono rispettivamente direttrice e presidente e vicepresidente dell'associazione Oltre i Muri Volontari a Bancali. Questo è un podcast ideato dal Centro Servizi per il Volontariato. Ringrazio Luigi Alfonso che mi ha fatto compagnia.
Grazie a voi.
In questa puntata, e chiudiamo con una riflessione sul fatto che c'è in Italia una recidiva del 70% dei detenuti, quindi insomma riflettiamoci su questo. Grazie.
Grazie.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.